piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Ma chi cazzo sei tu?
È accaduto a Roma, stazione della metro Valle Aurelia. Diciamo che Roma Nord, più o meno non lontano dal Vaticano, ecco, per dire, una stazione metropolitana tranquilla di un quartiere non proprio di cerchia centrale ma di cerchia limitrofa. Alle ore 21 accade esattamente questo episodio che avete sentito l'audio. Ci sono tre ragazzi sulla banchina della metropolitana, stanno aspettando la metro. Di questi tre uno festeggia quel giorno il suo compleanno, è assieme al suo compagno, al suo fidanzato, e si danno un bacio. Dall'altra parte della banchina della metro un signore, molto irritato da questa scena, comincia a urlare "vergognatevi" e via dicendo. Probabilmente loro rispondono e questo signore passa oltre il binario della metropolitana, attraversando il binario, cosa che in sé è anche un gesto abbastanza pericoloso, e comincia a prendere a pugni questi due ragazzi. Uno se ne va subito, va probabilmente a cercare aiuto, a chiamare la polizia. Uno dei tre filma tutta la sequenza, quindi già prevedendo che questo, mentre stava attraversando il binario, aveva un atteggiamento minaccioso, avrebbe fatto qualcosa di grave, filma tutta la scena e si comincia a vedere questo signore tarchiato, basso, un uomo di panza ma molto robusto, con delle scarpe da ginnastica, una felpa tenuta ai fianchi, un borsello a tracolla, si toglie gli occhiali da sole, se li mette nel borsello e comincia a prendere a pugni questi ragazzi. Quello che rimane, un ragazzo nei suoi confronti fisicamente inferiore, gracile, molto giovane, però ha un atteggiamento coraggioso, non scappa, non si tira indietro, gli dice: ma cosa stai facendo, sei matto? Il tarchiato, l'aggressore, si atteggia con posizioni d'arte marziale, si vede una sorta di coatto stentare capacità di picchiatore, si mette in guardia in maniera rozza, si mette a saltellare, lo sfida, comincia a dargli qualche pugno, qualche calcio. L'altro non indietreggia, abbozza anche lui una guardia, si vede che è improvvisata in quel momento, cerca di spostarsi, cerca di non porsi come bersaglio all'aggressore e ingaggia con lui, diciamo, una sorta di resistenza attiva. Questo lo aggredisce, va avanti, affonda, gli dà qualche pugno, qualche calcio, e l'altro continua comunque in qualche maniera a difendersi.
Guardate!
Dai! Jean-Pierre! Mamma, tu sei proprio matto! Ma veramente! Jean-Pierre! Io non faccio niente!
L'aggressore fa qualche affondo, dà qualche calcio alla coatta, alla burina, calci dati male, mena qualche fendente, qualche pugno, cerca un affondo. L'altro tiene testa, devo dire. A un certo punto sembra sfidarlo, dice, si mette in posizione di guardia, come dire, colpiscimi. E il ragazzo giustamente dice: no, io non faccio niente, non faccio nulla. Poi rimane ben protetto nel suo angolo, tenendo le mani in posizione di difesa. Evidentemente nella sua vigliaccheria l'aggressore non si aspettava quel tipo di reazione, immaginava un atteggiamento inerme di vittima, d'agnello sacrificale. Poi si accorge che lo stanno filmando, sempre con quell'aria un po' da torello aggressivo, gira su sui tacchi e se ne va. È un breve filmato che da ieri gira nei social network, si riferisce a un episodio che è accaduto il 26 febbraio, la sera del 26 febbraio, soltanto ora viene diffuso. Tutti i giornali danno notizie, cronaca di quello che è accaduto. Il ragazzo vittima dell'aggressione è un ragazzo di origine centroamericana, viene dal Nicaragua, si chiama Christopher Jean-Pierre Moreno. Ricordo che il Nicaragua è un paese che è stato indicato da Amnesty International come paese in cui ci sono gravi violazioni ai diritti umani, è un paese da cui molta gente scappa. Probabilmente anche Jean-Pierre Moreno se n'è andato al Nicaragua, quindi è qui nella condizione di rifugiato. Due sono i motivi per cui questo video oggi è oggetto di discussione. Primo, si parla molto in Italia dell'omotransfobia. C'è una legge che ferma al Senato, una legge molto osteggiata, devo dire, perché c'è una parte di opinione che dice che in realtà non c'è bisogno di una legge, come in questo caso, il signore aggredisce, è un violento, compie un reato e può essere accusato di lesioni e di aggressione. Qualcun altro dice no, che la differenza è proprio dal fatto che è il movente di questa aggressione che fa la differenza. Aggredisce per un suo pregiudizio ideologico, aggredisce perché non può vedere due persone che si danno un bacio e si appartengono allo stesso genere. E questa è la differenza per cui oggi questo video è oggetto di discussione, riapre il dibattito sulla legge Zan, una legge che appunto prevedeva il reato di omotransfobia, ma una legge che si è bloccata perché anche, diciamo, le forze progressiste alla fine non vogliono creare un motivo di contrasto con l'ala confessional cattolica, che è molto decisa in questa decisione, non vuole assolutamente che si parli di un'aggravante data da un delitto a natura discriminatoria per persone che hanno comportamenti affettivi e sessuali fuori dalla norma, fuori dalla pratica maggiormente ufficialmente, almeno apparentemente, messa in atto. Secondo, è importante perché per la prima volta si ha tutta la sequenza di un atto di aggressione a sfondo omotransfobico. Normalmente questi episodi, anche molto più gravi, episodi cruenti, persone anche uccise, gravemente picchiate, in questo caso il ragazzo se l'è cavata con qualche pugno, è stato molto coraggioso, ha dimostrato che non sempre bisogna stare dalla parte delle vittime e si può ingaggiare anche un tentativo di difesa. Su questo ieri sono consumati anche molti dibattiti, la nostra amica Paola Di Caro, ma anche insieme a mio figlio Filippo, che pratica con lei un'arte marziale, hanno descritto il comportamento di questo ragazzo, hanno detto: questo ragazzo dimostra comunque di essere molto più uomo lui del suo aggressore, visto che in gioco era una sorta di riconquista della virilità. L'aggressore è un vigliacco, perché è una persona che di impeto parte, va addosso a dei ragazzi che ritiene inermi, in quanto gay non devono difendersi, quindi li prende a pugni. Uno di loro dimostra che, pur non avendo gli strumenti tecnici, gli tiene testa sia verbalmente e sia fisicamente, sfugge, non sta lì a prendere i pugni, ma si muove. È importante perché è una documentazione, per la prima volta si può vedere veramente cos'è un attacco a delle persone che non hanno fatto niente di male, che possono star per conto loro e potevano essere del tutto ignorate, al di là del punto di vista sull'amore, l'affettività e il sesso può avere questa persona. Oggi di questo voglio parlare di questo video, visto che oggi ha riaperto un dibattito che si era assopito nella grandissima, immensa e condivisa emergenza del Covid. Avvocato Valentina Ciaramella, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei. Grazie.
Allora, l'avvocato Ciaramella, ricordo che è socia di rete Lanford, che è un network di professionisti studiosi di questioni LGBT e studenti, e difende, sta in questo momento tutelando Jean-Pierre Moreno. Ecco, mi spiega esattamente da un punto di vista, dal suo punto di vista, come mai innanzitutto se ne parla dopo un mese di questa vicenda e com'è questo video, secondo lei, rappresenta un elemento importante nella valutazione del fenomeno?
Sì, allora la ringrazio, buongiorno. Allora rispondo subito del perché ne parliamo a distanza di quasi un mese dall'evento. Questa è stata una scelta difensiva a tutela ovviamente di Jean-Pierre, della persona aggredita, perché abbiamo lasciato operare tranquillamente le forze dell'ordine. La denuncia è stata depositata pochissimi giorni dopo, ma è stato richiesto contestualmente al deposito della querela l'acquisizione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso presso la stazione,
quelle di sicurezza che saranno sicuramente alla stazione Aurelia, ci saranno sicuramente, immagino.
Sì, assolutamente ci sono, e diciamo, da notizie apprese dalla polizia giudiziaria dovrebbero anche già essere ovviamente in loro possesso, proprio per garantirgli questo di lavorare diciamo serenamente. Abbiamo deciso di non pubblicare subito i video in nostro possesso e di non denunciare pubblicamente l'accaduto, per non intralciare appunto il lavoro di identificazione che è in corso da parte dell'autorità. E quindi questa è, diciamo, la prima ragione del perché viene fuori.
Però mi fa pensare che, siccome l'avete pubblicato adesso, c'è stato qualcosa che si è fermato nell'indagine, cioè avete questa impressione?
Hanno operato correttamente la polizia e ha, diciamo, acquisito i filmati che doveva acquisire, per cui adesso abbiamo ritenuto che non ci fosse più quel limite e potevamo comunicare quello che è accaduto, anche perché volontà proprio di Jean-Pierre, cioè il ragazzo aggredito, da subito mi ha detto che avrebbe voluto rendere pubblica questa storia perché ritiene non solo di essere nel giusto, ma di poter essere d'aiuto a tante persone che magari per motivi più diversi, per vergogna, per paura di ritorsioni, per qualsiasi altra ragione non denunciano, e quindi lui da subito ha detto voglio rendere pubblica questo evento, aspettando i tempi che gli ho consigliato legalmente di aspettare.
Quindi adesso è venuto il momento di parlarne. Lei avvocato, penso che abbia, diciamo, altri casi simili, visto che fa parte di un network che proprio si occupano anche della difesa di alcune categorie fragili. Secondo lei, questa è un po' la mia tesi, ha un senso questo video, in quanto per la prima volta si vede una sequenza? Di solito eravamo abituati a vedere i volti tumefatti, feriti, delle persone aggredite, e magari dopo qualche tempo la foto segnaletica dell'aggressore, ma quello che c'era in mezzo fra un atto di discriminazione e il suo esito cruento non era stato mai visto. Qua si è visto come facile, come semplice, l'immediata e razionale reazione di una persona che è infastidita, turbata soltanto nel vedere due persone si danno un bacio perché non sono uomo e donna.
Esattamente questo. Allora, dal mio punto di vista, vedere tutta la sequenza ci offre in qualche modo uno spunto in più di riflessione, perché vediamo proprio il movente, è il motivo per cui spesso si combatte nelle aule di giustizia per spiegare che l'aggressione fisica, quando noi vediamo l'immagine appunto purtroppo dei volti tumefatti, ci dà solo l'idea finale, cioè quello che poi è stata la conseguenza dell'aggressione. Quando tentiamo di spiegare cosa ha mosso l'aggressore ad agire in quel modo, quasi sempre ci manca appunto l'atto iniziale, cioè il movente, che in questo caso è stato un bacio fra due ragazzi, che può essere spesso. Mi sono trovata a vivere situazioni di aggressione anche solo perché due ragazze si sono trovate mano nella mano, e quindi insomma è sempre qualcosa di molto leggero in realtà che succede, o perché ci si trova in un posto magari che notoriamente è frequentato magari dalla comunità gay, per qualsiasi, diciamo, ragione di questo tipo c'è un scatta nell'aggressore una reazione violenta a quello che vede e si scaglia contro le vittime. In questo caso, secondo me, vedere tutta l'azione dà la misura di quanto sia veramente futile, di quanto sia triste, mi lasci dire, veramente immotivato l'azione che viene posta in essere nei confronti dell'aggredito.
Senta, solo una cosa, avvocato, poi le do un mio feedback, sì. Vediamo come lo commenta. La persona è stata identificata innanzitutto, se è possibile saperlo?
Ad oggi, per quello che ci risulta, ancora no, ma sono in corso gli accertamenti, quindi magari ecco. Anche ad ore possono essere aggiornati. A stamattina, che io sappia, no.
Nel video avete comunque tenuto il volto oscurato, quindi non avete fatto un'operazione, diciamo, di pubblica denuncia, giustamente.
Stato fatto.
Allora,
anche
le segnalo una reazione per far capire sì, potete non pixellare il volto, l'avrebbero visto magari in mezz'ora su Facebook, la gente, qualcuno avrebbe detto io lo conosco, ma non credo questo sia il vostro intento. Mi sembra che la vostra linea è stata quella di far seguire, ognuno faccia il suo lavoro, le forze dell'ordine hanno i dati e vadano avanti loro. Poi, per farle capire quanto sia difficile poi comunicare queste cose, nonostante ci sia un video esplicito che mostra una chiara aggressione immotivata, cosa mai avranno potuto fare questi ragazzi a un uomo perché attraversasse la ferrovia e li picchiasse? Il primo messaggio mi è arrivato è: questi limonavano in stazione senza mascherina, immagino. Secondo me il movente non è stato per l'omosessualità, ma per il Covid benefreghismo. Si tende sempre a rimuovere. Poi, premesso che appoggio quel ragazzo alla denuncia, stavolta l'impressione sia della spettacolarizzazione, anche della strumentalizzazione. Mi spiace dirlo, ma non mi danno l'impressione di naturalezza, come se ci fosse una sorta di ordito di lobby per fare le vittime e far passare una legge. Ora, non vi sembra in maniera esplicita, chiaro, questi due ragazzi si facciano i fatti loro, avranno alzato la mascherina, saranno dati un bacio dietro la mascherina, non lo so esattamente com'è, qualunque cosa facciano non è motivato l'attraversare un binario. L'ha picchiati chiaramente perché si davano un bacio. Il vero motivo per cui quell'uomo attraversa un binario e prende a pugni un ragazzo che non conosce, mingherlino, di 25 anni, assolutamente sconosciuto a lui, è perché si dava il bacio a un altro uomo, perché era infastidito che due uomini si dessero un bacio. Non trova che queste prime reazioni siano anche indicative di un senso generale attorno a questa vicenda?
Sì, assolutamente sì. Purtroppo si tende a rimuovere, ha detto bene lei all'inizio, a cercare sempre una motivazione altra. Quando in realtà la motivazione è veramente in questo caso poi evidentissima, perché il ragazzo che ha aggredito si scaglia con una violenza inaudita, e anche diciamo da quello che dice è evidente che non stava assolutamente reagendo a due persone che si stavano abbassando la mascherina, e quindi per
dice non vi vergognate, tutto più avrebbe detto alzate la mascherina, no? non vi vergognate, vi siete dati un bacio, siete vergognarvi, un atto vergognoso. Sicuramente non credo ci sia altra spiegazione. Bisogna ammettere c'è una violenta reazione che in questo caso è stata certificata, è stata filmata, di fronte al fatto che alcune persone possono volersi bene, amarsi, desiderarsi anche se appartengono allo stesso sesso. Io intanto saluto l'avvocato Valentina Ciaramella e ci terremo informati sull'esito di questa vicenda, ma continuiamo il dibattito con il nostro pubblico. 800240024 e tirate fuori il vostro punto di vista, la vostra impressione. Ho letto due messaggi che erano stati scritti sul gruppo Mellog ha parlato, però vorrei sentire anche la voce degli ascoltatori.
Mellog. Guarda, io non te lo dico di nuovo. Te lo dico di nuovo, vedi di andartene.
Ok, ma devi essere calma.
No, io non sto calma. Vedi di girare, sì, i tacchi e di andartene. Sì. Perché una roba del genere tu a me o a lei non la vieni a dire.
Sì.
Per baciarci?
No.
A stampo?
Aspetta, fammi sentire cosa devi
dire. Parlare anche io?
Dai, dai. Parla.
Perché se parli tu di sopra non è una cosa.
No.
Non ho niente, non vi conosco.
Appunto.
Però ci sono dei bambini.
E quindi?
Che non è una cosa.
Tu non hai mai baciato la tua donna davanti a qualcuno?
La mia donna?
Sì.
Chi? Ai bambini?
Davanti a qualcuno, sì.
Sì.
E allora? Certo. Che differenza ci puoi parlare?
Dove sono i bambini piccoli, non sono permesso.
Perché noi siamo due donne?
No.
Tu hai appena detto che ti sei baciato con la tua donna davanti a dei bambini.
Vi faccio un altro esempio. Qua sono due ragazze che probabilmente si baciavano in un parco pubblico. Un uomo si è avvicinato a loro dicendo che non dovevano farlo perché c'erano i bambini, e loro gli rispondono a tono: dicono, tu ti baci con la tua ragazza davanti ai bambini? Sì. E perché noi non possiamo? E non c'è risposta. Oddio, l'unica risposta è perché se si baciano due donne danno scandalo, è qualcosa che è accettabile solo nell'ambito del voyeurismo pornografico. Due donne che si baciano è qualcosa di osceno. Probabilmente questo. Questa è una mentalità che è difficile da sradicare, anche perché fa parte un po' del nostro vissuto, della nostra educazione, di quello che abbiamo sentito in famiglia, dei nostri pregiudizi da ragazzi, di tutti i filmetti che abbiamo visto, di tutti gli scherzi che siamo fatti, abbiamo subito. Insomma, è chiaro che serve un processo faticoso e individuale di civilizzazione, perché questo venga visto con naturalezza, dai quali nessuno è escluso, non mi faccio nemmeno io fuori da questo tipo di mentalità. Bisogna cominciare a capire che l'atteggiamento civilizzato è quello che tollera che ogni persona si voglia bene nelle maniere che ritiene più opportune, che più piacciono, con qualunque altra persona ritenga di voler dimostrare di volersi bene. E questo è l'aspetto più difficile. Sentiamo qualche ascoltatore. Antonio da Milano, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Molto piacere di sentirla. No, allora, premesso che lei adesso ha fatto un intervento che io sposo in modo completo, sono perfettamente d'accordo su quello che lei ha detto, sulla incapacità di comprendere e tollerare quelle che sono delle dinamiche che man mano si sono...
Quindi lei si sposa praticamente con un altro uomo in questo momento?
No, io sono una felicemente etero, ma non ho nessun tipo di problema.
Ha appena detto, sposo quello che ha detto, quindi come se sposasse me.
No, sposo quello, sì.
Perché la turba questa cosa, la turba che lo dico.
Sicuramente sì.
Perché lo devo subito specificare, sono felicemente etero? A me non è che interessa cosa lei.
Senso che
ho fatto una battuta.
Come io lo sono felicemente etero, chi è felice? Io ho amici gay che frequento tranquillamente senza nessun problema, senza
cioè
nessun pregiudizio.
Sì. Allora, cosa voleva dire? Allora, Antonio, cosa
l'ho provocato? Quello che mi sembra un punto centrale, al di là di questo aspetto che deve essere l'evoluzione, è quello che probabilmente il salto di qualità della legge, mi viene un semplice dubbio, che quello che c'è da capire che blocca la legge che in questo momento al Senato, perché io sono assolutamente d'accordo che una legge sulla violenza.
Si va dal punto, però la sua perplessità, Antonio, mi esprima la sua perplessità senza dire.
La perplessità è che ci deve essere qualcosa nella legge che io non conosco, che non può essere soltanto il fatto dell'aggravante, su cui credo che non ci sia nessun problema, a mio avviso, di dire hai un atto di violenza.
Glielo sintetizzo io, Antonio, hanno paura le persone. Ma a torto hanno paura che questa legge poi impedirà dai pulpiti delle chiese, le sentinelle in piedi, da pulpiti di certa politica, di dire ci deve essere un padre, una madre, genitore 1, genitore 2, è una cosa contro natura, Dio lo proibisce. Ma non mi sembra che la legge lo impedisca. Chiunque può continuare a dire che il Padre Eterno non vuole che esistano i gay, sono fatti suoi, non è un problema, secondo me. Ma in questo caso vi faccio aiutare subito da Simone Alliva, che è molto più attrezzato di me. Simone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, l'ho chiamato già altre volte, è un giornalista, scrive per l'Espresso, oggi sulla Stampa, che anche il mio giornale ha pubblicato un pezzo. Spiega esattamente qual è il punto di caduta della legge Zan per cui hanno paura di farla passare. Oggi molti sono espressi, non usate strumentalmente questo video per forzare una legge che non c'è bisogno. Ecco, qual è il punto di caduta vero? Perché nessuno apertamente dice fanno bene a picchiare i gay, nessuno lo direbbe mai. Però dicono, ma però, i però sono pieni dalle reazioni anche del mio pubblico, un pubblico anche abbastanza avanzato di solito. Quali sono questi però?
Allora, la motivazione per cui molti sono contrari a questa legge, lo hai già detto, è questa satirica minaccia, diciamo un po', fasulla la libertà d'espressione, però in realtà
legge liberticida, perché sarebbe una legge nazista che impedisce di dire a me non piacciono i gay, ecco, questa sarebbe la
esatto, ma in realtà sappiamo che non è così, poi basta prendere
non c'è questa legge. Io potrò continuare a dire tutta la vita se voglio, secondo me deve esserci l'amore soltanto fra persone di genere diverso, cavoli miei se lo penso, importante che non discrimini le persone che lo fanno, penso, immagino, no?
Sì, è così. E poi questa è una legge che, come diceva l'ascoltatore, ha un aggravante, ma non ha soltanto un aggravante. Forse quest'altra cosa che sto per dire disturba un po' chi non vuole questa legge. Questa è una legge che interviene nella formazione e nell'educazione, nel senso che prevede dei corsi di aggiornamento per i professori, per i maestri, prevede tutta una serie di questioni che qualcuno mette in maniera anche poco seria sotto l'ombrello dell'educazione al gender, ma in realtà si tratta di corsi contro il bullismo. La persona che ha aggredito i due ragazzi evidentemente è una persona che ha avuto un'educazione, mi viene a pensare, molto dura, molto difficile, e soprattutto una repressione molto forte, perché altrimenti non attraversi.
O diciamolo chiaro, Simone, me ne prendo tutte le responsabilità, come molti notisti, editorialisti, anche i miei colleghi, che si fanno forti di esprimere questa libertà di pensiero, poi nelle loro vite private, risaputo che frequentino anche persone diciamo del loro stesso genere. Molte volte c'è il voler nascondere qualcosa che si ricaccia dentro, di che non si vuole ammettere. Molti, molti, molti gay diventano i più terribili nemici, diciamo, della libera espressione dell'amore omosessuale.
Esatto, l'omofobia, la transfobia sono varianti di questa gigantesca repressione sessuale che ingabbia la società italiana, diciamocelo, insomma, questo è lo stato delle cose. E penso che questa legge disturbi questa cosa qui, nel senso che potrebbe aiutare combattere il bullismo omofobico nelle scuole, a combattere l'omotransfobia sui posti di lavoro. Non è soltanto una legge che prevede un aggravante penale, è una legge che indica una strada e cerca un pochino di intervenire sulla cultura, perché poi diciamocelo, è la cultura quella che serve in questo paese e quella che manca. Quindi penso che questo sia il punto di caduta, e dove è proprio per questo motivo non si vuole andare avanti con questo.
Cioè incide sullo scenario, dovrebbe dire educati i ragazzi sin da piccoli a capire che poi esiste questa forma di amore. Ora, la paura, il terrore del cosiddetto complotto gender, che ci sia una sorta di grande lobby gay che vuole gayizzare il mondo, quindi tutti hanno paura che il proprio bambino sia, scusami il termine, infinocchito dalla lobby gay, e quindi a me cambiato, urtato, tolto dalla via retta della natura. Ma non credo che esista questo. Quale sarebbe l'interesse di avere anche per una persona gay una città fatta completamente da gay? Sarebbe una cosa, penso, anche noiosissima, faticosissima anche da gestire, di una tristezza unica. Sarebbe bella una società dove ognuno fa quello che meglio crede, senza infastidire gli altri e senza essere infastidito. Mi fermo ancora un attimo, ci sono molte telefonate, tra poco.
Melog.
Gli omosessuali non possono entrare nel regno dei cieli, devono pentire. Se vuoi meritare il regno di Dio, devi pentire. Non sei nato omosessuale, non sei nato lesbica. Gesù Cristo ti ama, Gesù ti può cambiare. L'omosessualità è un peccato. Dio ha creato un uomo per una donna. Dio non ha creato un uomo per un altro uomo. Dio non ha creato Giovanni per Luca. Dio ha creato Giovanni per Sara. Non puoi cambiare la verità di Dio.
Devo dire, se non fossero bestialità quelle che dice, farebbe quasi ridere. Questo è Evangelista Elia. Evangelista Elia è un personaggio, penso che si produca a Bologna. È un ragazzo di origine africana che è stato fulminato sulla via della fede, si è inventato una sua, penso, corrente religiosa, non sa chiesa, non so bene, e va vestito tutto azzimato per le strade di Bologna a predicare come un predicatore medievale. In questo caso predica contro i gay, cosa che fa spesso, ma altre volte va in mezzo a un gruppo di ragazzi musulmani a dirgli che Maometto è morto e Gesù Cristo è vivo, rischiando di essere linciato. Ha una sua follia che tutto sommato lo fa essere anche divertente. Non è divertente quello che dice, perché quello che dice è condiviso. Lui lo dice in maniera esplicita, ha il coraggio di andare per strada e dirlo, ma è quello che sottilmente comunque è un messaggio generalizzato, che esista una sorta di legge di natura che non vada violata. Intanto ringrazio Gianmarco Ferronato e Elisabetta Fusconi a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, che sono le persone che mi stanno aiutando a dipanare questa difficile matassa. Perché una matassa è difficile da dipanare, perché devo dire che nessuno mi dice sì, è vero, ci vogliono episodi del genere perché la gente si normalizzi, e dia libertà alle persone di comportarsi come meglio credono. Tutti cercano l'aspetto malizioso, i bambini vanno preservati, sono innocenti, giusto, i bambini non vanno esposti alla crudezza della sessualità, si dice delle api, dei fiori e del polline finché sono piccolini. Quando sono grandi, che gli si comincia a dire del semino di mamma e papà, gli si dice anche che poi sto semino se lo possono passare anche altre persone. Tutto qua, non vedo qual è il problema, quale sia il problema. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Nicola, Verona, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io onoratamente pratico arti marziali e le divido in tre grandi gruppi questa situazione. Allora, la prima, non c'è, nessuno ha diritto di alzare le mani rispetto a nessun individuo. Nessuno. Nessun individuo deve alzare le mani. Secondo, chapeau a questo ragazzo che ha saputo gestire una situazione con freddezza che non è da tutti. Non è da tutti, scusi.
Beh, diciamo che viene da uno scenario dove probabilmente sarà già trovato in situazioni del genere, perché stare in Nicaragua, che è un paese dove, ho già detto, per Amnesty International i diritti umani sono molto messi in precario equilibrio, probabilmente avrà avuto altre occasioni di trovarsi per strada a difendere il suo diritto di manifestare l'affettività come meglio crede. Quello che dici te è stato oggetto di dibattito ieri, l'ho detto, Paolo De Caro che insegna Wing Chun, tu non so esattamente che arte fai, mio figlio stesso Filippo che anche lui pratica questa sorta di Kung Fu inventato da una monaca cinese, dicono la stessa cosa. È stato bravo perché, pur non essendo un'istigazione al dente per dente, occhio per occhio, ha saputo tenere testa questa persona. Ora, l'aggressore, che era probabilmente abituato ad aggredire persone inermi o avere davanti persone che magari prendevano le botte e stavano zitti, ha trovato un minimo di reazione. E su questo minimo di reazione, su questa alzata di testa, su questo orgoglio di dire ma vedi un po', finché posso mi difendo anche da solo, si mostra la grande lacuna della solidarietà sociale, allo stesso tempo forse anche un nuovo atteggiamento. Sei d'accordo, Simone Alliva? Non è un'istigazione a prendere a pugni chi ti aggredisce, però è la prima volta che si vede una persona che nel ruolo stabilito di vittima però tiene testa al suo aggressore.
Sì, questo è un video che segna sicuramente uno spartiacque rispetto a tutta la narrativa che è stata fatta finora sugli episodi di omotransfobia. Ce lo siamo detti altre volte, spesso dicono vabbè non sono così tanti, non è vero, c'è sempre questo dubbio che emerge su ogni singolo episodio di omotransfobia, perché viviamo in un tempo, pensavo, che forse ormai l'aggressione devi proprio vederla, sentirla, leggerla, non basta, devi vederla. Ecco, adesso l'abbiamo vista, questo è quello che succede quasi ogni giorno, quasi ogni giorno. L'abbiamo visto e diciamo che è una prova importante, una testimonianza importante.
Me ne citi altre due o tre di aggressioni dell'ultimo mese, due mesi, visto che tante volte si confondono i fatti di cronaca e non vengono definite per la loro specifica.
Sì, esatto. In provincia di Napoli una ragazza è stata rincorsa da due ragazzi che la inseguivano con il cellulare, quando è cascata l'hanno presa a calci, era una ragazza trans. Poi è successo ad esempio a Como, dove Thomas, un ragazzo di 15 anni, omosessuale, è stato preso a colpi di pietre da 15 ragazzi. Tutto questo nell'ultimo mese, attenzione. Poi ad esempio ci sono ovviamente altri tipi di omotransfobia che si manifestano in altri modi, in altre maniere. Ad esempio in provincia di Caserta un ragazzo non viene affittato la casa perché è gay, no? Perché poi lo sappiamo, l'omotransfobia a vari livelli. Questo solo per citare gli ultimi tre casi che mi vengono a me in mente, ma giusto così. Però insomma, abbiamo poi un attivista LGBT ad esempio in provincia di Trieste che è stato totalmente massacrato da cinque ragazzi, e questo appunto soltanto negli ultimi...
Poi consideriamo anche il fatto che non sempre vengono denunciati questi episodi, molte volte il senso di colpa indotto in chi subisce la violenza fa sì che, per non essere rivelato, per non dirlo alla famiglia, per non dirlo del luogo di lavoro, sta zitto e non denuncia.
Sì, due cose: non vengono denunciati, questi le conosciamo perché sono stati denunciati, o non vengono denunciati o non vengono riconosciuti proprio dalla polizia, non li registra come reato omofobico perché il reato non c'è, quindi spesso non emerge anche per questo. Facciamo i giornalisti, spesso quando chiamiamo non è che la polizia ci dice c'è stato un reato di matrice omofobica, c'è stata una rissa, tu per arrivarci, no, ci metti duri fatica ad arrivarci, quindi c'è anche questo aspetto qui, esattamente.
Sentiamo Mallio da Torino, buongiorno. Lo ascolto.
Pronto?
Maglio, l'ascolto, sì.
Pronto? L'ascolto. Niente, io volevo osservare che, per carità, io non ho niente contro i gay o amici gay.
Ma perché dite sempre questa frase inutile? Potete anche non avere amici gay, non è obbligatorio.
Certo.
Non lo so, ma volevo sempre mettere le mani avanti. Scusate, ma questa frase ormai è diventata, nell'abuso che ne viene fatto, quasi una frase giustificatoria. Io ho gli amici gay, quindi posso dire quel che voglio. Può anche non avere amico, può anche non essere amico dei gay, può anche non aver simpatia per i gay. Nessuno glielo obbliga, purché li lasci vivere la loro vita come vogliono. Ecco, questo è fatto. Prego, Maglio.
No, avanti. Io volevo solo fare questa osservazione. Già, tutto sommato, io personalmente non trovo simpatico, né per me stesso né per gli altri, vedere effusioni sessuali in pubblico.
Però, un bacio è un'effusione gay, sessuale, è un'effusione affettiva. L'effusione sessuale, beh, è un'altra cosa.
Io direi, farei una differenza. Una cosa è, per esempio, dare un bacio quando si saluta una persona, e una cosa invece è fare del...
Cioè pomiciare in pubblico, ma questo guarda, le do anche, io non, nemmeno da ragazzino lo facevo, mi richiudevo nei portoni quando mi capitava, non avevo piacere, questo può essere lecito, lei dice le effusioni particolarmente spinte in pubblico non le apprezzo, ma questo non c'è nulla di strano, non vuol vedere, cioè vede malvolentieri esseri umani che manifestano in maniera molto calorosa la loro affettività in pubblico, ma ne fa una differenza fra persone dello stesso sesso e persone di sesso differente?
Sì, ne faccio una differenza, le trovo... Io personalmente trovo, sarà perché sono nato nel 46, non so, però trovo le scene, trovo le fusioni fra gay più fastidiose di quelle fra eterosessuali. È una mia sensibilità.
Ma è chiaro, ma lei è una persona, diciamo, di un'altra generazione, per cui queste cose venivano solo sbeffeggiate. Però provi a lavorare un po' su se stesso e cerchi di capire perché le danno tanto fastidio. Perché se due persone, dato per fatto che lei non vuol vedere gente che si scambia effusioni, questo io lo riconosco come un suo diritto, però provi a capire perché le danno più fastidio vedere due uomini che si baciano, alla fine sono fatti loro, che le importa, non è lei che deve baciare l'uomo, essere baciato da un uomo se questo non le piace, è logico, non c'è niente di strano, però provi a pensare perché, dice, perché mi danno tanto fastidio gli uomini che si baciano, sono fatti loro, a me cosa mi cambia, cosa mi muove dentro. Adriano da Pescara.
Salve Nicoletti, buongiorno. Io, sì. Lei ha ragione, certamente, però ecco, non riesco a capire, questa è un'anomalia divina? Me la domando io. Cioè, noi forgiamo la nostra educazione in base a ciò che vediamo, a ciò che viviamo. Per quale motivo un ragazzino che vive la sua vita e dovrebbe essere eterosessuale, si ritrova a vedere due uomini che si baciano, sbaciucchiano, il bacetto sulla guancia è una cosa. Allora, questi signori omosessuali, io non ho niente, ma ripeto un'altra volta, contro di loro, assolutamente. Però, sapendo che tutto ciò è un'anomalia divina...
Ma divina in che senso? Che divina, Dio non vuole?
Ma, diciamo, attualmente i geni sono diversi da quelli normali, perché
sì, ma quale Dio non vuole? Elenchi
il creatore, chiamiamolo così, colui che ha fatto tutto il mondo, la terra, l'universo.
È perché non vuole questa ipotesi che è un atto di fede, scusi.
Io non lo so ancora.
Vabbè Adriano, sono commenti. Ma lei comunque, Adriano, lei esprime il parere di una fetta importante di umanità, anche rappresentata da opinionisti, da persone che hanno studiato, da persone pubbliche. Quindi è giusto che lei esprima il suo parere e il giudizio di chi ascolta. Alla prossima.